Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
L'arcivescovo polacco è stato disarcivescovizzato. Perché da giovane passava informazioni ai comunisti. Il Papa, che da giovane era nella Hitlerjugend, ha accettato la sua disarcivescovizzazione. Questa è l'apertura di buona parte dei quotidiani di stamattina. Repubblica titola «Si dimette il vescovo spia». Beh, adesso spia, che parolone. Stesso titolo, «Si dimette l'arcivescovo spia», fotocopia, per il giornale, che però ha la decenza, guarda che cosa strana, di mettere spia tra virgolette, mentre Repubblica no. Più o meno anche gli altri, insomma, il cardinale spia getta la spugna per la stampa, apertura del Corriere della Sera, via l'arcivescovo, il Vaticano accusa. Ecco, questo del Corriere della Sera è un titolo molto più articolo, un articolo così titolato. Ai petrolieri, il bottino di guerra. L'Iraq prepara una legge che cede i pozzi alle compagnie straniere. Muove. Le inquietanti rivelazioni del britannico Independent. Ecco, come le inquietanti. Sono anni che sono lì per quello, adesso c'è chi casca dalle nuvole. L'unità dedica tutta la pagina 9 o quasi alla questione petrolio, il bottino di guerra per americani e inglesi, dove per americani si intendono gli Stati Uniti e non quel continente che ha la sventura di avere una sorta di cancro nel nord. Ecco la legge irachena che consegnerà ai colossi come Shell ed Exxon il diritto di sfruttare le riserve dell'Iraq. Gli ambientalisti due punti, per il paese la peggiore soluzione possibile. E certo, come se fosse solo un problema ambientale quello dell'Iraq. Comunque, strano anche questo sottotitolo. Quindi è per questo che dopo tutto, inizia l'articolo dell'Unità, è stata combattuta la guerra in Iraq. Ovviamente c'è un finto stupore che vuol rendere appunto in qualche maniera sarcastico questo tono. Mentre il numero dei caduti in Iraq statunitensi tocca, anzi supera le 3.000 unità, e il presidente Bush scommette sull'ipotesi di inviare altri 30.000 soldati, infatti si attende a minuti la rivelazione di che cosa è escogitato il gabinetto di Bush, The Independent on Sunday è venuto a sapere che il governo iracheno si appresta ad approvare una legge che accorderà alle compagnie petrolifere occidentali il diritto di sfruttamento delle sterminate riserve petrolifere del paese. E le riserve petrolifere dell'Iraq, le terze del mondo, con 115 miliardi di barili che secondo le stime attendono di essere estratti, sono un premio molto ambito. Come ha osservato il vicepresidente Dick Cheney nel 1999, quando ancora gestiva la Halliburton, una società dei servizi petroliferi, beh, insomma, la conosciamo bene, questo nome non ci è nuovo. Il Medio Oriente è una regione strategica per impedire al mondo di rimanere a secco di petrolio, eccetera, eccetera. La stampa, che dedica meno spazio ma che in qualche modo non fa sarcasmo ma finge davvero di stupirsi che il governo, poi anche il termine governo iracheno così è molto risibile, che appunto questi ascari messi lì dagli occupanti abbiano deciso di dare tutto a Exxon e Shell, beh, insomma, qualcuno invece dovrebbe dire: ma come, neanche un po' di briciole all'Agip, santo cielo, che tutti quegli anni soldati in Assiria e poi manca un pozzo? Ma non è ben chiaro, i giornali stamattina non ce lo spiegano. Comunque la foto a colori della stampa al riguardo è veramente grottesca. C'è questo individuo, Maliki, chi è costui, il Carneade, che viene definito il premier dell'Iraq, circondato, insomma, attorniato da guardie in alta uniforme, guardie irachene. Ecco, così concepita la divisa. Una giubba rossa, tipo cavalleggeri di balaclava, ottocentesca, con vari alamari d'oro, un curiosissimo copricapo a metà tra il casco coloniale e un cappellino della regina Elisabetta, il tutto sormontato da un'immensa e vaporosa piuma di struzzo. Vi giuro che, insomma, se vi capita, andate in una, non compratelo per questo, ma andate in un edicolo e guardate che tipo di guardie ha Maliki. Ma comunque, intanto il boia non si ferma, scrive l'Unità, solo rinviate le altre due esecuzioni. Su Repubblica si parla invece del fatto che i due in attesa di essere impiccati anche loro e che dovrebbero essere impiccati questa settimana, pare, secondo rivelazioni di Repubblica, secondo fonti insomma di Repubblica, che siano stati tenuti praticamente tutta la giornata, quella in cui è stato impiccato Saddam Hussein, con la corda al collo in attesa dell'attimo fatale. Ecco, penso che sia molto difficile immaginare una tortura peggiore per un essere umano, ma comunque. In programma in settimana, secondo il titolo dell'Unità. Dicevo, sulla Stampa, nella stessa pagina, si parla della situazione lì, della guerra quotidiana, autobomba, uccisi a Baghdad tre soldati USA, e quindi secondo il conteggio della Stampa sarebbero 3.011 i soldati caduti in azione. Nessuno però ci parla dei tanti caduti per altri motivi, cioè questo conteggio è quello dei caduti in azione, poi ci sono insomma i morti in seguito a ferite, ci sono i suicidi, ci sono gli incidenti, gli elicotteri che cascano e non ammettono che sono stati abbattuti, eccetera eccetera eccetera, quindi essenzialmente non si sa qual è il conto, ma forse il conto che più dovrebbe preoccupare il paese Stati Uniti d'America è quello degli invalidi e dei mutilati, e quelli sì che sono tantissimi e che costituiscono sempre più un problema molto grave. Dunque, intanto Bush però si chiede se non sia il caso di dotarsi di un'atomica molto più potente di quelle che già ha, e stiamo sulla Stampa che in qualche modo dedica anche buona parte della prima pagina. C'è un'inquietante foto rossissima, fatta di rossi e di gialli, che così è la foto di un'esplosione nucleare. Il titolo è: la superatomica di Bush costerà 100 miliardi di dollari. E poi si fa prendere un po' la mano da, così, come dire, come definirlo, dal buonismo populista, la Stampa, e dice: ne basterebbero 15 per battere l'AIDS nel mondo. Vabbè, insomma, se fossimo tutti anarchici non ci sarebbe bisogno dei governi, ma questo lo sappiamo, se fossimo tutti buoni non ci sarebbero i cattivi, se non spendessero così tanto in armi non ci sarebbe la fame nel mondo, eccetera eccetera eccetera, però ahinoi le cose vanno così, e quindi la Stampa fa un po' ridere con questo titolo in prima pagina. Andando poi a pagina 11, la superbomba di Bush: dopo 20 anni gli USA vogliono riprendere i test nucleari. Poi ci sono dei dati agghiaccianti sulle testate negli arsenali, la Russia ne ha ben 16.000 ancora. Però insomma la Francia ne ha 350, la Gran Bretagna ne ha 200, Israele ne ha 200, 130 la Cina, 52 il Pakistan, 50 l'India, e poi ne attribuiscono 10 persino la Corea del Nord, che non è ben chiaro se ce l'ha, non ce l'ha, però secondo la Stampa ne ha già 10. Subito sotto ci raccontano di come Tel Aviv abbia ormai messo a punto l'attacco contro l'Iran per impedire al paese governato da Ahmadinejad di avere l'atomica. Atomiche su Teheran, però il titolo, allora c'è un bisticcio: come atomiche su Teheran per impedire l'atomica? Ebbene sì, pare che il piano preveda che, siccome queste super protette centrifughe di Natanz hanno sopra una scorza in cemento armato difficile da forare, allora prima ci cacceranno una serie di bombe teleguidate per indebolire questa struttura, e poi ci spareranno dentro un'atomica tattica. I preparativi per un eventuale blitz israeliano contro le maggiori infrastrutture nucleari dell'Iran sono iniziati. Gli aerei da combattimento israeliani si simulano la lunghissima missione verso gli impianti di Natanz, Isfahan e Arak, volando fra la base di Tel Nof nel Negev e fino a Gibilterra e ritorno, senza tappe intermedie. Lo ha appreso il settimanale britannico Sunday Times da un pilota israeliano che afferma di aver partecipato ai preparativi. Ecco, poi insomma non si capisce bene se questa sia davvero una fuga di notizie, oppure se sia voluta da parte dei servizi di Tel Aviv, così come far sapere ad Ahmadinejad che cosa lo aspetta se non se la pianta. Ora, è ovvio che lo Stato di Israele, scusatemi, si sta annodando la lingua anche per problemi al microfono che non riusciamo bene a risolvere, comunque è ovvio che qualcosa deve fare, non può certo permettere che un paese governato da uno come Ahmadinejad abbia l'atomica, quindi diciamocelo chiaro, insomma, solo che il problema è che forse doveva farlo un po' prima, adesso più vanno avanti e più si rischia il disastro nucleare quando dovessero riuscire davvero a bombardare questi siti con tutto l'uranio che c'è dentro. Ma tornando alla questione Saddam, pena di morte, eccetera, eccetera, bene fa l'Unità a dedicare notevole spazio alla spazzatura della televisione italiana, con tanto di richiamo in prima pagina, ma noi andiamo direttamente a pagina 7 dell'Unità. Che orrore, la pena di morte della domenica. Sia Domenica In che Buona Domenica affrontano il tema dando l'impasto ai professionisti, tra molte virgolette, della rissa televisiva. Per l'occasione spuntano i leghisti Calderoli e Borghezio e non manca Sgarbi che si scatena contro Pannella. Poi leggiamo l'inizio: dal suddetto caos si evince alla fine che il Rais di Baghdad l'hanno ammazzato i partigiani, che la Lega Nord forse ha una sua sede a Tikrit, che nelle foibe ci sono finiti gli sciiti e che solo nello sguardo della Zanicchi è rimasto un lampo di civiltà, si è messi bene. Un tempo il circo era una cosa seria, c'erano degli acrobati, dei maghi, dei clown, dei coraggiosi che infilavano la testa tra le fauci di un leone. Ieri due spettacoli circensi di Buona Domenica su Canale 5, di Domenica In su Rai 1 ci hanno offerto in contemporanea una telerissa violenta sul tema della pena di morte. Una roba sangue e arena, come se si parlasse di Albano contro Loredana Deciso. Stessa ferocia, stesso tenore al quale ormai la TV domenicale ha abituato gli italiani, qualunque sia il tema. Eh già. Dunque, già che ho qui l'Unità, la consueta rubrica di Maurizio Chierici, Noi e Loro, stamattina si intitola Il sangue degli altri e inizia così. Adesso che Pinochet e Saddam Hussein sono morti, sappiamo dei loro delitti, storie che fanno piangere, con una domanda: noi dove eravamo mentre loro organizzavano quei giochi atroci? Eravamo dove siamo, distratti da altre cose. I giornalisti hanno sempre spiegato ciò che riuscivano a scoprire nelle ombre di paesi amici, liberi e democratici, con la debolezza di allevare mostri per un pozzo di petrolio. E il mosaico dell'orrore si è lentamente composto sugli schermi dell'informazione. Ha anticipato anno dopo anno rivelazioni in piccola parte distribuite nelle ultime settimane. Non si sa ancora tutto, aspettiamo. A volte non è stato facile raccontare. Gli interessi dell'economia hanno pesato sulla buona volontà di chi denunciava i diritti umani calpestati, storie che si allontanano. L'informazione è cambiata, non solo nei giornali, satelliti e telefonini. Il sangue degli altri ci perseguita sulla neve delle vacanze e nelle ore di lavoro. Poi, in penultima pagina, dove c'è il grosso dell'articolo, capiamo a che cosa voleva puntare. Voleva ricordarci Maurizio Chierici che in una città italiana, proprio pochi giorni fa, a Parma, dove Chierici tra l'altro risiede, Parma ha ricevuto con i massimi onori Isaias Afwerki, presidente dell'Eritrea. Ma lo sanno le nostre autorità chi è l'uomo al quale hanno aperto le braccia? Sanno che in Eritrea sono scomparsi nel nulla 11 ministri? O la morale è di gomma? Si chiede Maurizio Chierici, giustamente. Detto ciò, visto che si parlava di TV, sulla Stampa c'è una pagina dedicata al fenomeno Natascia, fenomeno ovviamente creato dai media. Un'industria chiamata Natascia, il titolo impietoso della Stampa, la prigioniera del maniaco viennese si sta rimettendo dopo 8 anni in cella. Il team che ha costruito la sua immagine le ha fatto guadagnare 1,5 milioni di euro. E poi ci sono le tariffe, proprio veramente c'è tutto un prospetto, ve ne leggo alcune. 1,000,000 di euro è stata l'offerta più alta anglosassone. L'austriaca Orfa ha versato a Natascia e ricavato dai diritti per l'estero 700,000 euro. I giornali, tariffe tra i 10 e i 100,000 euro sono state le somme offerte per un'intervista, arrivate soprattutto da tabloid europei. E poi tra i 50 e i 100,000 euro per le riviste. Per esempio Paris Match ha dato 55.000 euro per un'intervista a un magazine austriaco, le ha pagato gli studi, vabbè, insomma. Poi al di là del fatto che la sventurata ragazza abbia fin dall'inizio così ci abbia tenuto a far sapere che intendeva usare queste somme per in qualche modo fare del bene nel mondo, vabbè, però ciò non toglie che chi l'ha presa a mano, insomma, ne ha fatto veramente un'industria, come scrive La Stampa. A proposito di questioni legate a quanto può essere remunerativo fare disinformazione, circola in internet sul sito altrenotizie.org un articolo di Fabrizio Casari dal titolo Cuba, il business del dissenso. È illuminante perché ci ricorda un po' che cosa sia la NED, insomma, la National Endowment for Democracy, una delle articolazioni finanziarie parallele del governo statunitense creata da Ronald Reagan nel 1993. La NED vive con i fondi federali e nasce con il fine di, aperte virgolette, appoggiare istituzioni democratiche nel mondo attraverso sforzi privati non governativi. Già, fosse così semplice. La NED, tra l'altro, ricordo che è stata tirata in ballo da Gianni Minà nella rivista da lui diretta Latin America, dimostrando, fate con i dati alla mano e non poi smentiti, che Reporter Senza Frontiere riceve l'autifondi dalla National Endowment for Democracy per parlare male appunto di Cuba. Tra l'altro non dobbiamo confondere Reporter Senza Frontiere con la ben più meritoria organizzazione Medici Senza Frontiere, che oltretutto ha un po' protestato visto che loro hanno rifatto il verso alla sigla. Comunque leggo un passo più avanti di questo lungo articolo, fiore all'occhiello dell'USAID, cioè la sigla che dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, è stato il finanziamento dell'Iran-Contras Gate, l'aggressione terrorista al Nicaragua sandinista negli anni Ottanta, con la triangolazione che vide partecipi gli ayatollah iraniani, tra l'altro, insomma, questi sciiti hanno un bel pelo sullo stomaco, insomma, quando si tratta di fare affari, li hanno fatti anche col diavolo, cioè con Reagan. Comunque, insieme alla NED, il finanziamento del colpo di Stato ad Haiti che spodestò il presidente Bernard Aristide negli anni 90. Allo stesso modo ha finanziato con 3 milioni di dollari il tentato colpo di Stato in Venezuela contro il presidente Chavez nel 2002. La massa dei finanziamenti che dal governo di Washington arriva ai cosiddetti dissidenti si articola in due settori coordinati ma distinti, quelli operanti negli Stati Uniti e quelli operanti in Europa. Proprio sul flusso di denaro che dalla NED arriva a questi ultimi, l'agenzia di stampa Associated Press, agenzia statunitense, ha deciso di mettere il naso, avanzando seri interrogativi sulle modalità con le quali il denaro statunitense viene speso per foraggiare l'area europea del cosiddetto dissenso. Significativamente, l'agenzia di stampa statunitense afferma che dal 1998 la NED ha consegnato alla rivista spagnola Encuentro della Cultura Cubana 771.000 dollari, e solo l'anno scorso sono stati 200.000. poi chi diavolo conosca questo Incontro della Cultura Cubana non si sa, comunque, come pagamento per la pubblicazione di articoli anticastristi. Altri 200.000 dollari la NED li ha versati nelle tasche di un'organizzazione della Repubblica Ceca che appoggia il giornalismo anticubano. Altri 30.000 dollari ad organizzazioni slovacche, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Solo negli ultimi 20 anni in Europa la NED ha distribuito 14 milioni di dollari, ha cominciato nell'86 con un obolo da 110.000 dollari, scusate, per arrivare quest'anno a 2.400.000 dollari, che proprio un obolo non sono, scrive Fabrizio Casari, riprendendo questa indagine dell'Associated Press e dimostrando che business sia dare addosso a chi sta in viso a Washington. Dunque, che mas? Una notizia curiosa trovata su un giornale messicano è che la grossa catena di schifosissime pizze, scusate, ma insomma non potrebbe essere altrimenti, che si chiama Pizza Patron, è una catena statunitense che fanno delle pizze sintetiche, suppongo, ma comunque ha un sacco di succursali in Texas e la direzione a Dallas ha deciso che da oggi, da questo lunedì, primo dell'anno, insomma secondo lunedì dell'anno, ma comunque primo dopo le feste, la catena Pizza Patron accetta negli Stati Uniti di essere pagata in pesos messicani. Insomma, questo la dice lunga su quanti messicani vivono da quelle parti. Come ama ripetere l'amico Guillermo Arriaga, nel 1847 ci hanno preso oltre la metà del territorio nazionale, però poco a poco ce lo stiamo riprendendo. E speriamo, insomma, che vada avanti così le cose, però che si possa pagare in pesos a Dallas, insomma, è una cosa piuttosto singolare, mi pare. Ordunque, torniamo ai poveracci giornali nostrani. Repubblica dedica ben 4 pagine, tentando di farle apparire più inquietanti possibili, al disastro climatico che stiamo vivendo, che abbiamo sotto gli occhi. Pagina 16, 17, 18 e 19. Leggiamo un po' di titoli. L'allarme. Clima, minaccia per l'economia. Ah, ecco qual è il problema. L'Italia rischia decine di miliardi. Oibò. Entro gennaio, convocati gli esperti che hanno preparato la ricerca per la UE. Nel conto i danni al turismo e anche all'agricoltura, già che ci siamo, le sanzioni per le violazioni di Kyoto, perché tutte queste violazioni vanno pagate. Dall'Europa la sfida alle emissioni, meno 30% di gas entro il 2020, da qui al 2020 ci saremo tabaccati per un sacco di altra robaccia, e se nel frattempo Cina e India non smetteranno di seguire il modello di sviluppo statunitense, probabilmente, insomma, nel 2020 ci sarà rimasto ben poco da risparmiare di atmosfera. Mercoledì comunque sarà approvata l'agenda post-Kyoto dell'Unione, però. E intanto rispunta il partito del nucleare, che dice solo con le centrali la svolta. E certo, ho una carie, mi ci do una martellata su tutta la dentiera. Più o meno è così. Barriere sulle coste, nuove colture, è urgente decidere come difenderci. Insomma, è tutto urgente, ma intanto non succede niente. Girando a pagina 18 leggiamo stagioni impazzite e l'invasione degli alieni. Allarme dagli USA, così le specie esotiche migrano e rivoluzionano gli habitat. Poi la perla, però la perla di giornalismo la troviamo a pagina 19, dove c'è un globo terracqueo con varie voci, e tra queste specie che si spostano, che creano squilibri, viene dato moltissimo risalto alla formica di fuoco negli Stati Uniti. E sentite cosa scrive Repubblica. Stati Uniti, formica di fuoco, arrivata dal Brasile in USA, sta colonizzando 11 stati. Danni, due punti. Punture estremamente dolorose, obbliga alla fuga i contadini. Ora qualcuno in redazione ha riletto sta cosa, obbliga la fuga ai contadini, che significa? Ci sono delle migrazioni di contadini negli Stati Uniti verso altre zone del pianeta perché sono stati messi in fuga dalle formiche? Boh, giornalismo all'italiana. Comunque, torniamo all'Unità con le questioni, una rapida occhiata alle questioni interne. C'è una polemica al vetriolo tra Loiero e Rutelli, politica debole, mafia forte, questo in prima pagina. Bisogna prendere sul serio il presidente Loiero della regione Calabria quando dice: mi hanno lasciato solo davanti all''ndrangheta. Non bisogna sottovalutare la sua denuncia, che è dura, a tratti aspra e drammatica. E poi di fianco c'è Rutelli che ha avuto spazio in prima pagina, quelle parole irresponsabili. E il bellone Francescone scrive: le dichiarazioni del presidente della regione Calabria Gazio Loiero pubblicate sull'Unità, e che l'Unità ha inquadrato in uno scorrettissimo sommario che sembra collegare le minacce della malavita e una presunta condanna di Rutelli e Marini, sono radicalmente destituite di fondamento. Sfido il presidente della regione Calabria a evidenziare una sola circostanza nella quale egli abbia ricevuto una mia condanna e un mio ritirarmi dall'impegno in favore della Calabria e della lotta contro l''ndrangheta. Sei arrabbiato, Rutellone. Ma comunque, Interessante, già che ho qui l'unità, pagina 4, tutta dedicata ai privilegiati. Padoa Schioppa adesso sta per mettere le mani su altri privilegiati, la campagna contro i privilegiati. Padoa Schioppa, detto Schweppes, sconfiggere le rendite per far crescere il paese. Si parte dal pubblico impiego. E oibò, i magistrati hanno 2 mesi di vacanza l'anno. Insomma, il governo precedente, che non perdeva occasione ogni giorno di sparare a zero e di insultare pure i magistrati, però non aveva pensato a questo dettaglio, che magari insomma poteva approfittarne, no? Che al resto degli italiani sembra un po' eccessivo avere 2 mesi di vacanze all'anno. Nell'intervento pubblicato sul Corriere della Sera, il ministro dell'Economia Padoa Schioppa cita i magistrati come categoria privilegiata perché hanno a disposizione 2 mesi di vacanza all'anno. Tomo. Poi i piloti, questi addirittura stanno in servizio 2 giorni alla settimana. Anche i piloti degli aerei sono indicati dal ministro come categoria che beneficia di una rendita professionale ingiusta. Un esempio: i piloti prestano servizio solo 2 giorni alla settimana, però ci sono anche accademici all'università che insegnano 3 ore la settimana. Almeno i piloti si fanno 2 giornate, no, questi in 3 ore alla settimana hanno lo stipendio. Categoria privilegiata quella degli accademici, professori con solo 3-4 ore di insegnamento alla settimana e per pochi mesi all'anno. Però poi sotto un altro articolo si chiede: e i privilegi del Ministero dell'Economia? Già. Dunque, per concludere, vi segnalo l'esistenza, se non la conoscete, ma spero di sì, di un giornale che è un settimanale ma che si presenta come un quotidiano e che parla soltanto di libri. Pensate un po' che cosa antidiluviana e retro in questo paese. Comunque si chiama Stilos e così insomma non parliamo quasi mai di libri e c'è un lungo articolo dedicato a una riedizione del libro di Aldo Cazzullo. Aldo Cazzullo è inviato speciale del Corriere della Sera, dal titolo I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. Visto che siamo nel trentennale del 77, inizia così l'articolo: marzo 1964, quindi un passo indietro rispetto al 77, Palmiro Togliatti visita la Normale di Pisa, santuario della cultura universitaria italiana. All'incontro con gli studenti parla della resistenza e del dopoguerra e dice: il generale McFarlane si meravigliò con me che il PC non volesse fare la rivoluzione e me ne diede atto. Una voce nasale piuttosto insolente lo rimbecca dalle ultime file. Ci voleva l'ingenuità di un generale americano per pensare che un partito che si proclamava comunista volesse il comunismo. Devi ancora crescere, provaci tu a fare la rivoluzione, rispose irritato il migliore. Ci proverò, fu la risposta di quello nell'ultima fila. E quella voce nasale era di Adriano Sofri.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.